Questa mattina ero un po' in travaglio su quello da condividere. Il Signore mi ha lavorato in questi giorni, mi ha proprio fatto comprendere delle cose nuove, tra virgolette, che poi sono vecchie. Ecco, nuove sono nuove perché noi magari ci andiamo arrivando, prendendo la parola di Dio, leggendo quelle cose che tante volte abbiamo letto, ma che poi non ci hanno mai parlato in maniera profonda. E vogliamo questa mattina guardare bene come la nostra vita può svolgersi in questo anno che viene in una maniera nuova, seguendo l'esempio del nostro duce, del nostro capo, del compitore della nostra fede, Gesù Cristo. E voglio partire da un verso per poi andare al centro del messaggio questa mattina. Leggiamo un verso che è tutto un programma, ma che è un programma a cura della regia celeste. Tante volte noi abbiamo un programma, lo fantastichiamo in un modo e poi alla fine non è così come lo ha concepito il regista. Allora dobbiamo imparare, quando leggiamo la scrittura, a leggere la parola di Dio con la spiegazione, con la interpretazione, con la guida dello Spirito Santo, che ci possa poi fare entrare nel programma di Dio, dove Lui veramente continui a essere il regista, il programmatore, quello che guida, affinché veramente poi tutto corrisponda al suo volere. Seconda Corinzi, capitolo 2, verso 14. Partiremo da questo, ritorneremo poi alla fine a questo verso. Ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Questo è lo slancio di gratitudine che vogliamo avere, è uno slancio che Dio vuole sia sincero, sia reale, anche se mano a mano che cresciamo comprendiamo sempre in una maniera nuova cosa significa trionfare, come Gesù ha trionfato e come Lui vuole che trionfiamo noi, perché essendo Lui l'esempio, quello che ha vissuto il Maestro in qualche modo, i suoi discepoli dovranno viverlo, tranne certamente il fatto di noi pagare, perché quello è qualcosa che ha potuto vivere soltanto Lui, solo Lui è potuto morire, prendere il peso dei nostri peccati, pagare quel prezzo di riscatto enorme per la nostra vita. Ma negli altri esempi, Lui stesso disse, quello che hanno fatto a me lo faranno a voi. E allora impariamo questa mattina ad essere grati a Dio, perché ci fa trionfare in Cristo e perché attraverso questo trionfo, attraverso questa libertà meravigliosa che si sviluppa nella nostra vita, il suo buono odore si può trasferire, il profumo della sua conoscenza, il profumo della sua santità, il profumo della sua vita possa essere trasferito a tutti quanti, dappertutto. È una parola che esprime in ogni posto, in ogni luogo. Dio, attraverso la sua Chiesa, vuole portare il suo buono odore in ogni parte della terra. Anzi, cogliamo che l'amore di Dio cerca proprio le parti più puzzolenti per portare il suo profumo, cerca le parti più devastate, cerca le parti più povere, cerca le parti più distrutte, perché vuole portare il profumo della sua conoscenza, della sua presenza. Saltiamo subito a un altro verso in Ebrei, capitolo 12, verso 1. Anche noi, dice lo scrittore della lettera agli Ebrei, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, gli esempi di fede, Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Dicevamo stamattina, Lui al centro della nostra vita, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E qui vediamo un'immagine già più chiara del modo con cui realmente Dio vuole condurci verso il trionfo di Gesù, verso quello che fu apparentemente la sua sconfitta, ma divenne la sua vittoria. Qui cogliamo un aspetto importante del progetto di Dio, cioè il concentrarsi su Gesù e guardare la gioia, guardare la presenza di Dio, guardare l'eredità che Lui ci ha dato, per non scoraggiarci, per non lasciarci influenzare. Ma stiamo andando al centro del messaggio, questo è come una specie di antipasto. Entriamo proprio nel vivo, passando a Ebrei 10:32. Guardando un attimo i nostri fratelli della Chiesa primitiva, lo scrittore ci esorta i latori di quella lettera a ricordare i primi giorni, ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Fermiamoci su questo verso un attimo. Accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Accettare con gioia la perdita di un bene. Cos'è un bene se non un diritto? Ognuno di noi, in fondo, ha diritto al bene, un diritto a mangiare, un diritto alla casa, ha diritto, diciamo, a un compagno, una compagna, se è in grado poi di avere questa realtà, questo dono, ha diritto a un salario, ha un diritto alla retribuzione, cioè quindi ha diritto a una libertà di parola, anche se poi diventa libertà di parolaccia da noi, ha diritto, c'è tutta la nostra Costituzione è basata su diritti e doveri, ecco, solitamente comunque noi siamo lì a sottolineare più i nostri diritti, non so se anche voi tante volte riuscite a propendere più sulla questione del vostro diritto, è mio diritto questo bene. E qui cominciamo a cogliere qualcosa di sconvolgente che questa mattina vogliamo vedere un attimo insieme. Mi dispiace che è un cibo un po' più solido, ecco, voi avete mangiato assai in senso materiale, ora cerchiamo di mangiare qualcosa anche un po' di sostanzioso che sicuramente non ci farà male questa mattina. Cogliamo qualcosa di grande, cominciamo a cogliere in questo verso dello scrittore alla lettera agli Ebrei una qualche cosa di sconvolgente, perché guai se qualcuno calpesta un mio diritto, guai se qualcuno mi lede, ma guai se qualcuno invade il mio territorio di controllo, di dominio. Sapete che c'è uno studio proprio della psicologia, dell'antropologia, in cui ogni persona c'ha come detto in maniera semplicistica, una sfera di controllo dove lui deve controllare. Quindi se qualcun altro entra in quella sfera diventa un rivale. Negli animali è così, lo sapete. Infatti ognuno ha il suo territorio e guai a chi entra nel territorio di un altro. Lede un diritto. Qui vediamo una cosa sconvolgente. L'apostolo Paolo in altri momenti aveva vissuto le stesse situazioni. Lo scrittore alla lettera agli ebrei ci pone in maniera chiara questa espressione dell'accettare. Leviamoci prima la gioia. Accettare. Eh già, la gioia mettiamola come un livello ancora superiore. Accettare qualcuno che ti lede in un tuo diritto. Accettare qualcuno che in qualche modo prende del tuo, ti leva qualcosa che ti appartiene, è qualcosa di sconvolgente. Questo non significa che non dobbiamo lottare per i nostri diritti, ma è un grande avvertimento che questa mattina lo Spirito Santo vuole farci presente. Nel momento in cui possiamo anche lottare per i nostri diritti legittimi, senza rendercene conto, piano piano possiamo passare da armi legittime a armi illegittime, forti del fatto che noi abbiamo ragione, forti del fatto che qualcuno ci ha leso in certe aree della nostra vita, possiamo in qualche modo portare fuori le cose più brutte, le armi peggiori, le armi più grandi, e in qualche modo questo non è nel progetto di Dio, soprattutto per chi vuole maturare, per chi vuole rassomigliare, per chi vuole crescere a immagine di Gesù. Quindi è pericoloso lottare per quello che uno considera un proprio diritto, perché è facile, dicevo, trascendere passando ad armi carnali, ad armi umane. Ricorderà Giacomo che l'ira dell'uomo, perché poi evidentemente nel momento in cui devi accampare un diritto, non lo fai così, ma lo fai così. È mio diritto, mi hai leso, mi hai pestato il piede. Marito, moglie, questo mi spetta. Figlio, figlia, questo mi è di dovere. Genitore, ognuno di noi ha una scala di propri diritti. Ripeto, poi i doveri purtroppo tante volte sono messi in terzo, quarto, quinto piano. Ha una scala in cui sente il proprio diritto e guai a chi va a toccare quello che è un tuo diritto. Accettarono con allegrezza, con gioia, la privazione, il furto dei loro diritti, di quei beni che si erano guadagnati, non li avevano rubati, non li avevano vinti casualmente, erano frutto del loro lavoro, della loro fatica, li accettarono. Allora andiamo un attimo verso quello che Dio ci vuole fare capire questa mattina. Ci sono piani diversi, situazioni diverse su cui questo si può verificare. Prendiamo la situazione sociale economica originaria, cioè il tessuto sociale, la condizione in cui ti trovi. Prima Corinzi 7:20. L'apostolo Paolo si esprime in questa maniera. Entriamo nel vivo e andiamo verso la conclusione. Ognuno dice: rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, attenzione, ma se puoi, non sta dicendo costi quel che costi, al limite ammazza pure il tuo padrone, sarai libero. Se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità. E poi lo spiega perché dà questa opzione. Non dice, no, devi essere libero per forza della schiavitù. poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è un libero del Signore, un affrancato del Signore. Ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Cioè qui cominciamo a comprendere, e poi conclude, dice: voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. E potrebbe sembrare una contraddizione, come non diventate? Se qua gli dici: se hai la possibilità di uscire fuori dalla schiavitù, prenditela, ma se non hai la possibilità non te ne fare una malattia. Perché poi dice: non diventate schiavi degli uomini? Perché schiavi degli uomini significa schiavo della mentalità umana, principalmente della logica di questo mondo, per cui libertà significa uguale questo, questo e questo. Ma la cosa meravigliosa del messaggio di Gesù è che la libertà più grande che lui ha portato non è una riforma semplicemente sociale, economica, politica, che ben venga se c'è l'opportunità, è bene, è bello, è buono, ma è una libertà interiore, è una libertà meravigliosa, è una libertà che nessuno ti può levare. Per cui in queste parole cogliamo già questa preoccupazione dell'apostolo Paolo, che nel tentativo poi di conquistare un proprio diritto a tutti i costi, alla fine si perda la pace, si perda la gioia, si perda l'amore. È in questo senso che Gesù aveva detto: se qualcuno ti toglie ti chiede la tunica, dagli anche il mantello. O se qualcuno vuole fare un miglio, fanne anche di più. O se qualcuno ti percuote, porgigli l'altra guancia. È in questo senso, cioè abbiamo bisogno, se vogliamo crescere, maturare nel campo cristiano, di capire che quella che per Dio è libertà fondamentalmente è una dimensione prima di tutto interiore. Ecco perché possiamo lasciare un nostro diritto calpestato apparentemente in nome di una libertà più grande. Non possiamo approfondire, ma vi do degli spunti di riflessione questa mattina mentre ci avviamo alla conclusione. Un'altra sfera della cessione del proprio diritto è anche in situazioni intervenute. Qui l'apostolo Paolo era in crisi perché vedeva i fratelli che processavano gli altri fratelli, facevano delle cause e li portavano dinanzi a tribunali di increduli, e dice a Prima Corinzi capitolo 6 verso 6: ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Lo diceva con tristezza l'apostolo Paolo, una grande tristezza. Certo, verso 7, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra di voi dei processi. Quindi, come a dire, già qualcosa non va. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non accettate la ruberia, diciamolo con la parola di ebrei, dei vostri beni? Anche se non con tanta allegrezza, ma l'accettate. Perché non patite piuttosto qualche danno? Dice ancora l'apostolo Paolo. Invece siete voi che fate torto e danno, e per giunta dei fratelli. Qui ancora vediamo l'incoraggiamento, l'esortazione dell'apostolo a imparare a cedere a quello che apparentemente è un proprio diritto per amore, con la capacità, con la possibilità di subire qualche torto, con la possibilità di subire qualche danno, magari non con allegrezza, ma ancora questo è un segno della maturità, la capacità di cedere un proprio diritto senza aggredire, senza combattere, senza processare il fratello, senza spendere le proprie risorse per mettere i puntini sulle i. Perché mentre stai facendo questo, mentre sto facendo questo, è probabile che la consapevolezza dell'amore di Dio cominci a decrescere nella mia vita. E senza volerlo, piano piano, come ti ho detto all'inizio, nel combattere questa battaglia giusta, farò una crociata. E tante volte ce la prendiamo tanto con questi eventi strani che portano alcuni popoli a, nel nome della giustizia, nel nome di Dio, a distruggere gli altri, ma in qualche modo, senza volerlo, nel piccolo, noi siamo alla stessa maniera. La società, quello che avviene nel grande, non è altro che la espressione di quello che noi tante volte facciamo nel piccolo. Mi seguite ancora? O ve ne siete andati? Terz'ultimo verso. In situazioni esperienziali diverse, in modi di vedere diversi, può avvenire lo stesso. Paolo ai Romani dice un'altra cosa importante, dice 14:13, smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri, decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. E così continua poi 14:20, non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. Verso 21 spiega meglio per chi non conosce il contesto. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio, come a dire, anche qui vediamo una situazione esperienziale dove, pur potendo conservare il tuo giusto giudizio su una cosa che si può fare o non si può fare, in qualche modo ti astieni perché il tuo privilegio, dirà più avanti la scrittura, non diventi un oggetto di biasimo, non diventi una trappola, cioè che la tua libertà non diventi un intoppo per il tuo fratello. Come dire, la tua convinzione tienitela, ma non volerla imporre a tutti i costi, farla vedere a tutti i costi, perché in questa maniera faresti, con una cosa apparentemente buona, un danno al tuo fratello. Ancora una volta vediamo questo spirito di chi cede, di chi lascia perdere quello che è un proprio diritto, una propria convinzione, non gliela sbatte in faccia agli altri, ma rispetta gli altri, aspettando che arrivano alla comprensione di quella libertà. E ancora, in ultimo, concludo, situazione che riguarda la evangelizzazione. Ancora una volta vediamo lo stesso spirito espresso dall'apostolo Paolo, 1 Corinzi 9:19, poiché pur essendo libero da tutti, cioè come dire, pur potendomene fregare di tutti quanti, pur potendo non considerare quello che pensano gli altri, pur potendo in qualche modo guardare semplicemente il mio, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Attenzione, ma per Paolo guadagnare il maggior numero non significava che più credenti aveva, più aumentava il suo conto in banca. Anzi, vediamo veramente che la sua vita fu una vita tremenda, di donazione di se stesso agli altri, pur essendo libero, cioè io ho il diritto, sono libero. Paolo era romano, sappiamo che lui stesso scelse poi di subire veramente la persecuzione, passò da persecutore a perseguitato, ma chi glielo ha fatto fare? Umanamente, chi glielo ha fatto fare? L'amore del suo maestro. Lui stesso stava sperimentando questo spirito del servizio che era stato quello di Gesù. E quindi abbandonò il suo diritto di mettersi su un piedistallo e dire quello che era giusto e sbagliato, e scese a livello degli altri, e con i deboli si fece debole, con i giudei si fece giudeo, eccetera, eccetera. Diventò servo di tutti. Non è lo spirito del Maestro? Non è lo spirito che questa mattina Dio vuole che sviluppiamo? Lasciando perdere quello che sono le nostre convinzioni, i nostri diritti? Il non stare a questionare per i nostri diritti ci permette di tesoreggiare per il regno di Dio e di portare frutto abbondante in questo anno che abbiamo iniziato. Cosa vuoi mettere al centro della tua vita, ti dice il Signore, per questo nuovo anno? Tutti i diritti, tutte le cose che pensi che gli altri ti dovranno dare perché tu hai il diritto di ricevere questo, il diritto di ricevere quell'altro, il diritto. O vuoi accettare lo spirito di servizio che ti fa anche rinunziare, che ti fa accettare? Ci alziamo in piedi. La perdita apparente, io dico reale ma apparente, di una sostanza. Perché? Accettaste con gioia la privazione. Delle vostre ricchezze, dei vostri diritti, ma c'è quel sapendo. Sai, questa mattina, di possedere una sostanza migliore e permanente, lo sai? Ma lo sai veramente? Ma lo sai veramente quello che Dio ha costruito nel tuo cuore? Ma lo sai veramente la ricchezza con cui Dio ti ha arricchito? Ma lo sai veramente che è molto meglio poter scoprire l'eredità di Dio che attaccarsi ai propri diritti lesi e vivere nella recriminazione, nella rivalsa, nel tentativo di essere indennizzati perché qualcuno ti ha invaso il tuo territorio, appestato, non ti ha dato quello che era tuo diritto? Cosa vuoi fare? Lo Spirito di Gesù vuole aiutarti, pur essendo libero, a non usare una libertà come un'occasione per la carne e quindi per tutto quello che le rivendicazioni umane ti porterebbero a tirare fuori, nella convinzione che tu hai il giusto, tu sei nel giusto, gli altri, mio marito, mia moglie, mio figlio, il mio capo ufficio, la mia segretaria, tutti quelli che mi circondano, perché, perché? Ora, se hai l'opportunità, puoi valerti di questa opportunità, ma che non diventi questa la convinzione che la tua gioia dipenderà dal valerti dell'opportunità di realizzare il tuo diritto. Sì, se possibile si realizzerà quella cosa, ma non è lì la fonte della tua vera libertà, non è lì la fonte della tua gioia, è quello che lo Spirito Santo ti vuole dire questa mattina, perché hai bisogno di sapere che la sostanza migliore e permanente è quella che Dio ha messo nel tuo cuore. È lì che Dio ti vuole fare scoprire una libertà che nessuno ti potrà levare, un tesoro dove ladro non può entrare, dove nessun nemico può prenderti qualcosa. Perché ti affanni a cercare di aggrapparti ad altre cose, intrappolandoti, quando Dio ti dice: hai bisogno solo di me, il resto te lo darò come un dono, non come un diritto. A me viene una sofferenza quando sento una forma di cristianesimo quasi che dice: Dio, devi per forza. Dio ci deve per amore, non per forza, non lo possiamo costringere. ma Dio vuole farti scoprire il meglio. Quindi se in nome di un tuo diritto hai odiato il tuo fratello, gli hai fatto un processo, non nel senso reale, ma quei processi che intentiamo nella nostra mente. Se ti sei rifiutata, ti sei rifiutato di accettare dicendo no, questo non lo potrò accettare mai. Dio ti dice, io ti voglio dare la forza questa mattina. E come te la do la forza? Portandoti a scoprire, sapendo di possedere qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio. Chi vuole scoprire questo qualcosa di meglio, questa sostanza migliore e permanente? Chi vuole veramente essere ricco in vista del regno di Dio? Chi vuole? Accolga questa mattina questa riflessione e lasci che lo Spirito Santo per quest'anno che viene ti possa insegnare a spendere, ad essere speso per gli altri, ti possa insegnare a cercare quello che è di Cristo Gesù e non quello che è il tuo diritto. Lui che aveva il diritto più grande, lui che aveva il diritto di cancellare la razza umana con un altro diluvio, ha detto no, diventerò servo, mostrandoci la vera grandezza e la vera libertà. Chi vuole abbracciare la propria croce anziché il proprio diritto per quest'anno che viene? Se vuoi farlo, alza semplicemente la mano in un segno di resa davanti a Dio. Signore, mentre ora ci accostiamo alla tua cena, Signore, mentre ci accostiamo al pane e al vino, vogliamo chiederti, Padre, che lo spirito del tuo servo, Gesù, venga nella nostra vita, che possiamo smetterla di guardarci attraverso il nostro orgoglio ferito, il nostro amor proprio leso, ma che possiamo, pur essendo liberi, e ti ringraziamo perché ci hai fatto liberi, ci hai chiamato a libertà, non siamo più sotto la legge, alleluia, pur essendo liberi, non vogliamo fare della libertà un manto che copra la nostra malizia. Non vogliamo fare della libertà una libertà per i nostri sentimenti più negativi, ma vogliamo imparare attraverso lo Spirito, non con sforzi umani, non con un autocontrollo umano. Vogliamo imparare attraverso lo Spirito ad accettare con gioia il furto di tutto quello che sembra un nostro diritto. Perché vediamo te, Signore, vediamo la tua gloria. Grazie, Padre. Grazie, Signore.